Gli ebrei hanno creato la Cina comunista. Il comunismo in Cina è stato creato dagli ebrei occidentali lavorando con gli ebrei in Asia. Un noto agente comunista in Manciuria era Abrams, un ebreo asiatico. Oggi gli ebrei gestiscono ancora la Cina, e più in alto si va in cima al Partito Comunista e più il nome di ebrei asiatici compare finché sono tutti ebrei. Come in Unione Sovietica. Oggi gli ebrei internazionali hanno costruito di proposito la Cina rossa facendone un potere economico e militare. Allo stesso modo della loro Unione Sovietica, e per la stessa ragione che alla fine è quella di estendere il comunismo per mezzo della conquista militare. Ad un certo punto potrebbe anche capitare che avremo truppe rosse cinesi e nordcoreane nel nostro territorio. Recentemente le truppe rosse cinesi hanno preso parte ad esercitazioni di addestramento militare sul suolo europeo insieme alle forze russe. Per l'invasione delle nazioni europee. La Russia è sempre sotto il controllo ebraico e Putin è ebreo. 1949, il 1 ottobre, Mao Zedong dichiara la fondazione della Repubblica Popolare Cinese in piazza Tiananmen, a Beijing. È stato finanziato dal comunismo creato dai Rothschild in Russia, ed anche dai seguenti agenti dei Rothschild, Solomon Adler, un ex ufficiale del tesoro statunitense che era una spia sovietica, Israel Epstein, il figlio di un bolscevico ebreo imprigionato dallo zar in Russia per aver cercato di fomentare una rivoluzione, e Frank Coe, un capo ufficiale della INF di proprietà dei Rothschild. Mao uccise in un atto di genocidio 70 milioni di persone cinesi innocenti sotto il suo governo, principalmente per distruggere la cultura cinese tradizionale. Come con il cristianesimo, ogni praticante spirituale venne reso fuori legge, ucciso e messo nei gulag, cosa che significava una lenta morte. Ed il sistema comunista era la nuova cultura del controllo. Sotto la bandiera cinese, il Tibet era il prossimo della lista perché era l'ultimo baluardo di conoscenza spirituale e di storia dell'umanità. Tutti i sistemi ebraici cercano di rimuovere la conoscenza spirituale dai gentili e la tengono nelle mani dell'elite ebraica. Questa è una parte principale del loro programma di addomesticamento. Oltre un secolo prima i Rothschild e i fratelli Solomon usarono il loro controllo dell'Inghilterra, ed il suo controllo in India, per gestire il commercio di oppio in Cina uccidendo decine di migliaia di persone e distruggendo intere comunità al punto che i cinesi combatterono le guerre dell'oppio per cercare di espellere i rivenditori ebrei. Ebrei cinesi. Un missionario gesuita, che in alcune occasioni stava andando nella provincia di Yunnan, trovò una grossa sinagoga nella città di Kaifengfu. Fece presto conoscenza con alcuni dei suoi capi istruiti, che lo introdussero nella loro sinagoga e gli mostrarono una delle pergamene dei rotoli del Pentateuco scritta in ebraico, insieme ai libri di Giosuè, dei Giudici, di Samuele, dei Re, alcuni dei Profeti, ed altri che contenevano la loro liturgia e i commenti che possedevano. Avevano perso alcuni dei libri sacri ed alcuni dei loro targum, o parafrasi. Questa perdita fu causata dalla tracimazione del grande fiume, che aveva letteralmente sommerso la capitale ed aveva danneggiato la loro Torah, o rotolo del Pentateuco, e quindi ordinarono 12 nuove copie di essa. Il mio fratello maggiore, non ho nemmeno 40 anni, ma ho pensato e parlato molto con i miei amici dei nostri antenati, che erano ricchi e numerosi e che adoravano in una bella sinagoga, costruita sulla terra presentata a loro dall'imperatore Taitsti. Questa sinagoga, lo sapete, è stata spazzata via dal dolore cinese, il fiume giallo. I nostri antenati vennero in questa terra dal nord-ovest circa 3000 anni fa. Daol. 18, n. 10, Washington, ottobre 1907. National Geographic, ebrei cinesi di Olivier Bainbridge e comunismo cinese? Sì, ma era ebraico quando ebbe inizio, mia nota, lo è ancora. Il seguente articolo di Arnold Leese è stato ristampato nel Gothic Ripples, no. 49, del 28 febbraio 1949. Mostra che i semi del bolscevismo sono stati piantati in Cina dagli ebrei, che si sono anche occupati e curati della crescita che ne è conseguita. La corruzione del regime di Chiang Kai-shek ha fatto sì che molte delle masse in Cina si convertissero al comunismo per trovare sollievo, dato che il comunismo cinese è misto al nazionalismo e scoraggia la vecchia maledizione cinese della corruzione ufficiale, ma il comunismo in Cina ha lo stesso effetto deumanizzante sul popolo che ha in ogni altro posto. La decomposizione ebraica della Cina. Fu la famiglia Sassoon che trasformò in odio la normale avversione e sfiducia cinese per gli stranieri. David Sassoon gestì il commercio di oppio in Cina dal 1832 finché morì nel 1864. La sua famiglia portò avanti il commercio sotto la nostra bandiera e fece enormi fortune. gli inglesi vennero incolpati, ed ora i cinesi ci detestano, proprio come noi veniamo incolpati delle atrocità ebraiche di Norimberga, di Spandau e di ogni altro posto in Germania, tanto che ora i tedeschi ci odiano. Supportato dai Sasson, il monopolio dell'oppio di Shanghai è esistito fino al 1917 sotto l'ebreo Edward Ezra, e la sua commissione manageriale era composta interamente da ebrei ed indiani. Non solo la bandiera britannica protesse i Sasson. In questo abominevole commercio che i Manku facevano di tutto per evitare, anche fino ad arrivare alla guerra, ma anche questi ebrei erano benvenuti in Inghilterra invece di essere ostracizzati. La corona li coccolò ed essi si sposarono con degli aristocratici ariani. Alcuni divennero baronetti ed uno un ministro del governo. Quando il massone Sun Yat-sen diede inizio al suo movimento rivoluzionario a Canton, l'ebreo Morris Cohen, un elemento inglese, divenne il suo aiutante di campo e venne inviato da Sun nel mondo per ingaggiare degli esperti militari per il suo esercito rivoluzionario. Sul letto di morte di Sun Yat-sen questo ebreo venne raccomandato a Chiang Kai-shek e venne impiegato come ufficiale di collegamento tra il governo cantonese e tutti i consolati generali stranieri. Cohen divenne noto in Cina come Moisha, e venne fatto consigliere militare per le forze cantonesi, ed un generale, sebbene fosse sempre un soggetto inglese. Nel 1939, Cohen stava viaggiando per mari sotto la protezione della nostra bandiera. L'ultima cosa che sentimmo di lui fu nel 1945 quando emerse da un capo di prigionia di guerra giapponese. Il Sunday Express del Sudafrica lo ha descritto come il genio guida che stava dietro la guerra, signori della Cina. L'ebreo sovietico Jacob Borodin, vero nome M. Grusenberg, nel 1923 venne inviato dal Cremlino insieme all'ebreo Joffe per cercare di bolscevizzare Sun Yat-sen e diventare capo consigliere politico del Kuomintang. Sua moglie, un'ebrea, fece la spia in Cina per conto dell'ambasciata sovietica a Pechino, e rivelò lo scopo e l'intenzione della trama sovietica di bolscevizzare la Cina, ed i Borodin vennero arrestati ed imprigionati. Nel 1923 il noto ebreo, Trevitch Lincoln, ex poliziotto militare in Inghilterra, comandò una missione cinese per trovare armi per Wu Peifur, un signore della guerra con un carattere fine, ma non ebbe successo, forse di proposito, nel suo tentativo. Dopodiché Lincoln andò alla deriva, era troppo poco credibile in Cina per poter avere qualsiasi altro ruolo importante. Il generale sovietico B.K. Galen, che in realtà era un ebreo chiamato Kesin, e soprannominato Blücher, accompagnò il delegato armeno sovietico Karashan a Pechino nel 1924, quando venne fatto un trattato con Shang Tzu, Ling tramite cui a ferrovia orientale cinese venne consegnata ai sovietici. Questo mise il movimento delle truppe alla mercé dei bolscevichi. Gli intrighi e la corruzione con cui venne ottenuta questa resa di Shang Tzu-Ling vennero realizzati con la mediazione di un magnate ebraico del legno chiamato S. Skidelsky. In una volta sola, la ferrovia venne data in carico agli ebrei Jecker, Kozlowski e Znamensky, Zamiensky. Per continuare con il generale Galen nella sua carriera, egli divenne capo consigliere militare per Chiang Kai-shek nel 1926. Ed ora veniamo all'ebreo sovietico S. A. Jecker, già nel 1922, era stato consigliere militare per il governo bolscevico mongolo, e nel 1924 venne fatto capo commissario politico della suddetta ferrovia orientale cinese. Questa nomina venne fatta per mano dell'ebreo M. Delashevitz, che era presidente del consiglio di amministrazione del controllo ferroviario di Mosca. Ne deve essere dimenticato l'ebreo A. Joffe. Lo abbiamo già incontrato come capo della missione sovietica da Sun Yat-sen quando, con l'ebreo Jacob Borodin, cercò di sviluppare il sovietismo. Più tardi divenne consigliere politico di Chiang Kai-shek nel 1926 ed organizzò la sezione rossa del Kuomintang. Ai piani alti dell'Armata Rossa in Cina c'erano anche i due ebrei WN Levitskev e Lunga.B. Gabarnik, che nel 1936 era il suo capo. Il ministro delle finanze Nanking era sempre stato dominato dagli ebrei, come Khan, L. Reichman e R. A. In Inghilterra l'ebreo Bilmer aiutò, con la sua flotta mercantile, a portare in Cina le armate sovietiche nel 1938. Infine, l'ebreo Ben Kizer, Stati Uniti, fu nominato capo della UNRWA in Cina che, come sanno tutti, cadde a pezzi per la corruzione. È stato detto abbastanza per provare che ogni vera posizione chiave nel processo della distruzione bolscevica della Cina è stata ebraica. Arnold Leese. Pubblicato da Arnold Leese, 20, Vlei Hill, Guildford, Surrey.